Uomini e profeti. Continuare a ricordare. La memoria della Shoah. Con Davide Assael. Quinta puntata.
Un giorno, mentre stavo per entrare in sinagoga, vidi, seduto su una panca vicino alla porta, Moshe Lo Shamash. Raccontò la sua storia e quella dei suoi compagni. Il treno dei deportati aveva varcato la frontiera ungherese in territorio polacco, era stato preso in carico dalla Gestapo, là si era fermato. Gli ebrei dovettero scendere e montare su degli autocarri. Gli autocarri li portarono in una foresta dove li fecero di nuovo scendere. Poi fecero loro scavare delle grandi fosse. Appena finito quel lavoro, gli uomini della Gestapo cominciarono il loro, senza passione, senza odio, abbatterono tutti i prigionieri. Questo avveniva nella foresta di Galizia, presso Colomaie. Com'è che lui, Moshe Lo Shamash, era riuscito a salvarsi per un miracolo? Ferito a una gamba, lo credettero morto. Era cambiato Moshe. I suoi occhi non riflettevano più la gioia, non cantava più, non mi parlava più di Dio e della Cabala, ma solamente di ciò che aveva visto. La gente non solo si rifiutava di credere alle sue parole, ma anche di ascoltarle.
Buongiorno a tutte e a tutti da Davide Assael. La testimonianza che abbiamo sentito dalla voce dell'attrice Viola Graziosi tratta dal libro Testimoniare fino all'ultimo, diari 1933-1945 dell'intellettuale e filologo ebreo-tedesco Viktor Klemperer. L'abbiamo sentita dalla traduzione di Anna Ruscià. Abbiamo scelto di affidarci a parole di qualcuno che ha vissuto in prima persona il periodo nazista, perché oggi, lo avevamo annunciato la scorsa settimana, dedicheremo la nostra puntata alla testimonianza. Anzitutto perché è un elemento che è finora mancato nella nostra riflessione. Secondo, per il valore direi emotivo di ogni testimonianza, coscienti come siamo che non esista una memoria senza un'emotività che l'accompagni. Il racconto dei reduci e delle reduci ha per questo svolto una funzione essenziale, non solo perché ha svelato l'inferno della macchina di morte nazista, ma soprattutto per aver trasferito il vissuto di quei tragici momenti. E per il suo passaggio alle prossime generazioni una grande mano ce l'offre la tecnologia, lo possiamo dire, che ha permesso la creazione di un archivio di immagini, di parole, di racconti che resterà negli anni a venire. Perché, e voglio dirlo contro ogni forma di negazionismo, che non esiste evento storico più testimoniato della Shoah. È chiaro a tutti che la discussione sulla veridicità della Shoah, che rivive anche alimentata ad arte in quest'era segnata da internet e dai social network, sia solo un riflesso di un antisemitismo che ha segnato e continua a segnare la storia europea. Aggiungiamo che oggi ascolteremo testimonianze di prima e di seconda generazione, di chi ha vissuto la Shoah in prima persona, di chi l'ha vissuta tramite un'esperienza familiare. Crediamo sia molto importante anche questa forma di testimonianza per comprendere come le conseguenze della Shoah, anche sul piano delle storie personali, si estendano ben al di là rispetto agli anni in cui si è verificata. E per accompagnarci in questa tappa conclusiva del nostro percorso, abbiamo con noi due ospiti che davvero credo non sia un'iperbole definire d'eccezione. La senatrice a vita Liliana Segre, da anni impegnata in un'instancabile opera di testimonianza della tragedia di Auschwitz, soprattutto, credo sia importante dirlo, in dialogo con le nuove generazioni. Allora, anzitutto, buongiorno, senatrice Segre, e davvero grazie di averci dedicato questo tempo. Sappiamo lo sforzo che le chiediamo.
Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato.
E interverrà con lei il maestro Chaim Bacharier, tra i massimi commentatori biblici contemporanei, che oggi facciamo intervenire però nella triplice veste di testimoni in quanto figlio di due reduci dei campi di sterminio nazisti, di psicanalista, abituato ad indagare i meccanismi della memoria, e di interprete di Torah. Sarà infatti quanto mai importante intrecciare le esperienze personali con la memoria di un popolo da sempre abituato a ricostruirsi dopo le innumerevoli catastrofi subite nel corso della propria storia. Buongiorno anche a lei, maestro Bakharier.
Buongiorno, grazie.
Grazie a lei di intervenire con noi questa mattina. Allora direi di iniziare il nostro dialogo partendo con la senatrice Segre. Io vorrei partire, senatrice, da un episodio specifico della sua testimonianza, un episodio che lei ha raccontato altre volte. Si tratta di quel momento in cui ha scelto, mi permetta questa espressione, di non uccidere il proprio carnefice, cioè un nazista, pur avendone avuta per un attimo l'opportunità. Le chiederei di ricordarci questo episodio per poi ragionarci un secondo insieme.
Ma vede, di solito io in questi 30 anni di testimonianze nelle scuole finivo sempre la mia testimonianza con questo episodio. Secondo me è stato importantissimo nella mia vita, ma che tutto è successo in un attimo rispetto alla lunghezza della prigionia, rispetto a tutti i ragionamenti, pensieri, sogni. Stavamo marciando nell'ultimo momento, proprio era la fine di aprile, era il primo maggio, e io ero quello stück, quel pezzo, non più una donna, e vidi improvvisamente che il mondo cambiava e che ero testimone di qualche cosa di enorme che ha cambiato poi tutta la storia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e vidi di colpo i nostri aguzzini avere paura di noi, mettersi in borghese, buttare via le divise, buttare via le armi, mandare via i cani. E in quel momento di sbalordimento generale, di follia, di cambiamento nei cuori, nelle teste, nelle leggi, vidi questo capo dell'ultimo campo di concentramento dove ero stata nel nord della Germania, un essere spaventoso, senza pietà, mettersi in mutande, era caldo, buttar via la divisa, e accanto a me, senza vedermi, perché io ero un nulla, non ero nessuno, buttò la sua pistola praticamente ai miei piedi. Io mi ero nutrita di odio e di vendetta. Io avevo visto cose che mi hanno perseguitato e mi perseguitano tuttora, che ho 90 anni. In quel momento in cui avevo vissuto e visto violenza di tutti i tipi, pensai per un attimo: adesso raccolgo la pistola e gli sparo. Ma fu un attimo così importante della mia vita, decisivo per quella che sono stata da quel minuto in poi. Io capii improvvisamente, nonostante i miei 14 anni, che io non ero come lui, che io non avrei potuto mai uccidere nessuno per nessun motivo. Ed è stato così importante capire la mia grande diversità. Era una diversità. E da quel momento sono stata quella donna di pace che sono tuttora.
Senatrice, le vorrei chiedere proprio qualcosa sempre relativo a questa testimonianza che io stesso ho ragionato molto, avendo appunto sentito questo episodio da lei diverse volte. Anche adesso ha ricordato come in fondo un suo cammino di liberazione personale dalla tragedia vissuta, per quanto possibile naturalmente, sia iniziato proprio in quel momento. Ma perché da quel momento è iniziato questo percorso, diciamo, di liberazione? Mi spiego. Visto quell'episodio dal punto di vista di oggi, come crede sarebbe cambiata la sua vita se avesse fatto la scelta opposta?
Beh, è una domanda che non solo mi sono posta tante volte, ma me la sono posta già sapendo che io non l'avrei mai potuto fare. Cioè già sapendo che quell'impulso di quell'attimo faceva parte della follia del momento, perché io non ero come lui, non sono come lui, non sarei mai stata come lui. E quindi io lo racconto ai ragazzi questo momento di debolezza dalla mia morale, dalla mia etica, dal mio modo di essere, perché quel passaggio tra quella che odiava e si voleva vendicare e quella dopo.
E naturalmente appunto il circolo della vendetta, credo sia molto importante dirlo, mantiene attaccati i ricordi, forse impedendone anche una loro elaborazione, quindi impedendo, diciamo, un momento di distacco. E torneremo a ragionare su questi passaggi anche col maestro Bacharier, che vorrei far intervenire adesso, perché maestro l'ho introdotta dicendo che oggi è qui ospite in una triplice veste. Anzitutto come testimone, anche lei, della Shoah, testimone di seconda generazione. Forse non ha mai raccontato in pubblico, perlomeno nello specifico, il suo rapporto personale e familiare con la Shoah. Per cui le chiederei di iniziare da qui, oggi, il dialogo con noi. Qual è la sua testimonianza della Shoah, il rapporto con questo evento che credo abbia segnato molto anche la sua vita?
Ebbene, così spontaneamente mi vengono in mente due elementi della Shoah nella mia vita come figlio di reduci. Il primo sono i libri di Anna Lomfus, una scrittrice di origine polacca in Francia, ed è stato praticamente il mio primo contatto reale con la Shoah, nonostante io fosse figlio di reduci. A casa non si parlava di quello che veniva chiamato in tedesco il Bruch, la rottura, la catastrofe, e basta. Nel migliore dei casi si parlava del ghetto, e basta. Dopodiché, dopo aver avuto questo primo contatto, e vorrei menzionare il primo libro di Anna Lomfus, che è Le sel et le soufre, il sale e il zolfo, che è impressionante. Per me fino adesso non ho mai letto qualcosa di più pregnante di questo libro. Il secondo contatto con la Shoah è curioso anche ai miei propri occhi. Ricordo mio papà che aveva sulle ginocchia mio fratello, ho un fratello di 5 anni minore di me. Doveva avere 3-4 anni, Bernard si chiama. E a un certo punto papà aveva la manica del braccio che aveva il numero scoperta, e mio fratello aveva preso una gomma dal tavolo per fare di cancellare il numero. E ricordo papà che mette la mano sui capelli biondi, biondissimi di mio fratello, e gli dice con un sorriso che direi angelico: insisti, insisti, magari ci riesci, guarda, sta andando via. Ecco, è un po' questo.
E certo, è veramente, credo appunto, importante anche sentire questa testimonianza, io l'ho definita di seconda generazione, che sono testimonianze che comprendono parole, che comprendono gesti e soprattutto che comprendono silenzi. Lei è uno psicanalista, maestro Bacharier, e io so che nei vocabolari, nei dizionari di psicanalisi, il silenzio ha almeno 22 significati. Forse si potrebbe attingere lì anche per decifrare la vostra testimonianza di figli di reduci. Insisto con lei, maestro Bacharier, per ragionare su quanto ci ha detto Liliana Segre in apertura, perché il suo racconto sembra mostrare, non so se lei è d'accordo, la necessità di un momento di distacco che sia funzionale, dicevo prima, all'elaborazione del trauma, e quindi che consenta la costruzione di quella che si può definire una vita attiva, non imprigionata nel circuito della vendetta. E qui la faccio intervenire come sia come psicanalista che è abituato a confrontarsi con i meccanismi della memoria, sia come interprete di Torah. Perché il racconto biblico è scandito, mi viene in mente, da gesti di distacco, Abramo che lascia la sua terra, la stessa uscita dall'Egitto, ne potremmo citare altri. Cosa ci dice, se ci dice qualcosa, la memoria ebraica su questo rapporto fra distacco e ricordo, fra oblio e memoria? Come ci aiuta a decifrarlo?
La mia impressione, innanzitutto, è che il discorso che sta facendo Davide è molto, molto congruente effettivamente alle narrazioni della Torah. Notavo, ed è recente questo, che nel libro della memoria per eccellenza, delle memorie e dell'elaborazione di queste memorie, che è la Torah, il Pentateuco, la parte iniziale della Bibbia ebraica, ebbene, la memoria viene presentata sotto forma di rimozione, sempre e comunque. È questo che è impressionante. La prima Shoah, chiamiamola così, o chiamiamolo come lo chiamava il mio papà, il primo Broch, fu in Egitto, a termine della schiavitù. Ebbene, questo primo Broch è riportato dalla Torah da una sola parola. Ed è una parola impressionante che dice questo: i figli di Israele uscirono da Mizraim, dall'Egitto, quintati. Quintati vuol dire un quinto di loro. Un quinto di loro, spiega il Talmud, perché i quattro quinti di loro erano morti in Egitto prima dell'uscita. Poi non se ne parla più, faccio solo notare che i quattro quinti dell'ebraismo europeo è stato annientato dai nazisti e i loro collaboratori. E quindi è abbastanza impressionante questo. Della Shoah non si parla. Dopo la Torah continua con la narrazione di rimozione. In Egitto avevamo acqua, avevamo cibo, avevamo sepolcri quantomeno. È chiaro che questa è la parola della rimozione. E il povero nostro maestro Mosè a dire: ma no, ma non insiste nemmeno. A termine di questo, cosa succede? La Torah è brevissima e dice: alzarono gli occhi e videro le orde di Amalek. Traduciamo: le orde naziste. Di rimozione in rimozione, e stiamo andando di rimozione in rimozione, perché ci perdiamo un po' nelle celebrazioni, secondo me, arriveremo alla prossima, al prossimo Broch. Ed è preoccupante. Mi sembra che oggi in Francia, in Ungheria, in Polonia, l'antisemitismo sta crescendo a vista d'occhio. Faremo come facevano gli ebrei italiani dicendo che questo succede in Francia, succede in Germania, o come gli ebrei francesi che dicevano questo succede in Germania. Ecco la rimozione, ecco la memoria di Israele. Secondo me bisognerebbe aggiungere alla preziosissima testimonianza che abbiamo ricevuto lungo questi ultimi anni dei reduci, dovremmo aggiungere l'avvertimento della rimozione. E non bastano gli osservatori dell'antisemitismo, queste cose qui. Va insegnato, come la senatrice Liliana Segrei insegna e parla nelle scuole, bisognerebbe andare nelle scuole e aiutare a che non si rimuova. La catastrofe è dietro la porta, secondo me.
Grazie davvero, maestro Bakari. Sono straordinarie queste sue riflessioni e questa sua capacità di leggere il presente attraverso il testo biblico, attraverso appunto la memoria ebraica, credo che sia un punto che ha da insegnarci tantissimo e su cui dovremmo lavorare molto. Senatrice Segre, torno da lei, perché abbiamo iniziato con questa citazione di Viktor Klemperer. Io ho ricordato che Klemperer è un filologo, non per vezzo, non per nozionismo, ma solo perché Klemperer si è fatto una grande analisi del linguaggio Terzo Reich. E volevo proprio ragionare sul ruolo del linguaggio con lei adesso, perché certamente la lingua nuova che stava emergendo, in cui erano consentite espressioni prima tabù, si potrebbe dire, ha giocato un ruolo importantissimo nella formazione delle coscienze di quel periodo storico. Tornando alla sua testimonianza, anzitutto le chiedo se lei ha qualche ricordo specifico del modo in cui è cambiato il linguaggio durante il periodo che ha portato alle leggi razziali, anche immediatamente dopo, se ha ricordo di qualche parola che l'ha stupita in quel momento, che l'ha stupita sentire, diciamo, in quel momento.
Beh, vede, bisogna pensare che nel 1938 io avevo 8 anni. I bambini di 8 anni possono essere colpiti e poi non dimenticarlo mai più tutta la vita da dei fatti, come essere cacciati dalla scuola senza aver fatto niente di male, ma la parola, un linguaggio particolare a quel tempo, io non l'ho percepito, non ero in grado. Ma quello che è stato un linguaggio che cambiava la mia vita e il mio essere, una bambina di una famiglia dolce e affettuosa e lo stesso una ragazzina che veniva da un ambiente protetto come era quello della mia casa, e improvvisamente nei miei confronti, che mi si chiamava amore, tesoro, gioia mia, essere diventata invece un'ascoltatrice disperata, con quello stupore che così bene descrive Primo Levi, lo stupore per il male altrui, che ho capito dopo, era pervasivo nelle mie orecchie per tutto il tempo della prigionia, perché gli insulti assolutamente gratuiti che ci venivano dette senza motivo praticamente tutto il giorno, io so non essere ripetibile. E quando in una intimità assoluta ho voluto raccontare, cosa che non farò adesso, veramente questi epiteti, era il cambio di parole dall'amore tesoro a essere diventata un rifiuto della società. E la coscienza di essere vista come un rifiuto della società non era fatto solo per le parole che sentivo, ma per i gesti di cui sono stata testimone, e che quei gesti e quelle parole poi ti danno un'impronta nella vita per cui riconosci immediatamente, e qui mi rifaccio al discorso del maestro, che a questo si potrebbe ritornare. E che da ebrea italiana, di una famiglia in cui si diceva ma no, in Italia questo non succederà, guardiamo, questo è solo una cosa della Germania, mi ritrovo così presente a una tavola familiare di cui non c'è più nessuno, ma non oggi che io ho 90 anni, ma che non c'è stato più nessuno da quando io ne ho avuti 14. E fra le ultime parole che mi ricordo in quella tavola ci fu proprio questo: no, ma da noi questo non succederà. Tutte quelle persone sono passate per il camino per la colpa di essere nati.
Sì, penso che queste sue parole dicano moltissimo anche sull'effetto di un mutamento linguistico. Senatrice, prendo spunto dalle cose che ci ha detto, perché lo sa bene, il tema del linguaggio ha anche oggi un grande rilievo, e soprattutto potremmo dirlo in quest'era, dicevamo prima, segnata da internet e dai social network, che sono veicolo di un nuovo antisemitismo senza ombra di dubbio, e non solo. Lei in Senato sta portando avanti un grande lavoro sullo hate speech, il linguaggio d'odio. Le chiedo quali parole, se potesse scegliere, vorrebbe fossero espulse dal vocabolario delle nuove generazioni.
Beh, vede, ci sono dei, tra virgolette, neologismi che sono talmente lontani dalla realtà e che condizionano i giovani, per cui dire che cosa togliere vorrei dire piuttosto che cosa mettere in quel vocabolario così scarso, in cui gli stereotipi di quello che si sente per la strada, di quello che si sente metropolitana, della povertà del linguaggio, della schematizzazione modaiola di alcuni modi di dire che condizionano profondamente la società. Condizionano il fatto che non si sta più a tavola insieme e che si è così profondamente attaccati a quel telefonino, a quelle PlayStation, per cui togliere delle parole dal vocabolario è difficile, perché sono parole certamente che sarebbero antisemitismo, che sarebbero razzismo, che sarebbero odio, che sarebbero torturare, che sarebbero umiliare, che sarebbero infinite queste parole da togliere dal vocabolario. E quelle che vogliamo mettere nel vocabolario, quali sono? Scelta, differenza, amore. Sono poche quelle da mettere, sono pochissime, sono una specie di ABC della civiltà civile, della convivenza fra le persone. Non vengono più usate, non sono di moda. E c'è un articolo che ho appena letto sull'ignoranza, l'ignoranza crassa, l'ignoranza generalizzata, salvo di quei pochi, per esempio proprio sull'argomento delle leggi razziali. Il giornalista ferma per strada persone di tutti i ceti e di tutte le età e davanti alla domanda «Ma ci sono state le leggi razziali in Italia?» veramente le risposte sono qualche cosa di incredibile. Ma no, non credo. Ah sì, forse può darsi. No, ma non ho mai sentito. E via dicendo. Allora, quali parole immettere in un nuovo vocabolario? Leggere, studiare, guardare l'altro e non solo se stessi. Da nonna e non da sopravvissuta, da donna e da madre, da nonna. Io le parole per dirlo le ho cercate in me e le ho dette per 30 anni nelle scuole. Oggi è difficile, oggi c'è un altro mondo che si affaccia ed è quello di nuovo del più forte.
Ne confesso, senatrice, sono parole le sue che mi interrogano anche dal punto di vista personale molto da vicino, soprattutto in qualità di insegnante che quindi lavora coi ragazzi, perché le cose che lei dice, questa potremmo dire ignoranza storica diffusa, certamente esiste, però sappiamo che i giovani sono anzitutto il nostro riflesso, per cui io che faccio parte della generazione dei quarantenni, dei cinquantenni e che ha ricevuto il testimone, diciamo, del ricordo, della memoria da passare alle generazioni successive, evidentemente mi interrogo su cosa ho fatto di sbagliato, se questo è il risultato, e ci sarà veramente molto molto da lavorare per riuscire a tramandare il ricordo. Il lavoro lo dobbiamo fare noi, appunto, quarantenni, cinquantenni, che oggi abbiamo questa eredità da trasferire. Maestro Bacari, vorrei ragionare ancora con lei sulla questione, a mio modo di vedere, centrale del linguaggio, e la senatrice credo ci abbia confermato questa percezione con le parole che ha appena pronunciato. Perché anche qui io credo che la tradizione ebraica possa fornire un grande contributo al tema della lingua, soprattutto in relazione proprio alla ricostruzione etica dopo la catastrofe. Ho in mente, maestro, una sua lettura proprio, che ascoltai tanti anni fa, della figura di Noè e dell'episodio del Mabul, tradotto un po' impropriamente, diciamo, con diluvio. Mi pare importante richiamare questa sua lettura di questo episodio biblico, perché in quel racconto emergono, ma lei mi smentirà se sbaglio, dei temi su cui stiamo ragionando, cioè la catastrofe, appunto il diluvio, cioè il tema dei reduci, perché Noè in fondo è anche il primo reduce, e anche il tema del linguaggio. E qui le chiedo di aiutarci a capire dove emerge in questo episodio questo tema linguistico, che ha una sua centralità.
Sì, effettivamente la narrazione di quello che è stato la prima catastrofe mondiale, che sarebbe appunto il diluvio, ci fa capire che si sopravvive al diluvio se si decide di riformare per prima il linguaggio. E questo ci aiuterebbe, come diceva giustamente la senatrice, ad avere un'altra percezione del mondo nel quale viviamo e di noi stessi. Se alcune parole fossero bandite e altre invece reintrodotte nella nostra conversazione. Dico soltanto che le misure di questa arca che illustra la sopravvivenza di Noè, di questa Noè, la sua famiglia, della famiglia di Noè, le misure compongono l'energia numerica della parola linguaggio proprio. E la pluralità, perché vengono salvati tutti, insomma tutte le specie, e anche direi quello che è la separazione educativa, nel senso c'è una specie di umiltà nello stare insieme. Prima di stare insieme si è separati, ecco, e è importante, perché bisogna prendere coscienza della propria esistenza e della propria parola anche. Vorrei ricordare, dunque, noi abbiamo messo in esergo delle parole di Viktor Klemperer, che effettivamente si è occupato di questo fatto del linguaggio. Io metterei in esergo alle parole di Viktor Klemperer le parole di un grandissimo poeta vissuto molto molto prima, che disse con la tranquillità che qualche volta caratterizza i poeti, disse: il tedesco è per noi l'ebraico di oggi. Ecco, sarebbe importante prendere coscienza anche di questo. Non che io voglia accusare di qualcosa questo grande poeta Heinrich Heine, ma semplicemente come bisogna stare attento a quello che si dice. Parola, simbolo, effettivamente sì. Ha ragione di nuovo la senatrice, non c'è più pranzo insieme perché il telefonino suona sempre e comunque. Ma vorrei ricordare, visto che me lo chiede Davide, una specie di principio ermeneutico della tradizione ebraica, ed è il principio della pluralità. Ed è interessante perché questo principio va enunciato così: le parole del Dio vivente sono le sue parole quando sono plurali. Ecco, lo dico in ebraico per quelli che conoscono l'ebraico: elu ve elu divrei Elohim chaim. E questo è sorprendente. Pensate un po', tempo talmudico, parliamo di secoli e secoli fa. Integrare la pluralità, la senatrice diceva la diversità, e cioè contemplare la diversità come la pluralità. Una esperienza recente mi insegna che oggi in praticamente tutti gli ambienti, e intendo ambiente come un luogo chiuso, un luogo che contiene, in tutti gli ambienti tu puoi essere accolto se conforme. E se no, è strano, mi è stato detto questo riguarda la mia piccola persona, diventi fattore di divisione. E questo che sorprende, e bisognerà riflettere a questo, pensare che il fattore di pluralità è unificante, non divisore.
Certo, direi sue parole in perfetta continuità con quanto ci diceva la senatrice Segre, riaffermando il valore della differenza anche. Della differenza che veramente oggi si fatica sempre più ad accettare. Senatrice, torno a lei per un'ultima questione, anche qui affrontando un tema che lei ha già raccontato molte volte, ma mi pare decisivo. Ragionavamo sulle parole da, diciamo così, da togliere, da mettere nel vocabolario futuro. Lei ha scelto la parola indifferenza da mettere, da scrivere al binario 21, qui dove c'è il memoriale a Milano della Shoah. E qui faccio appello ancora alla sua attività di senatrice, al suo impegno di senatrice, quindi rivolta ai problemi del presente. Le chiedo se lei oggi percepisce un ritorno dell'indifferenza. Noi abbiamo ragionato la scorsa puntata con una filosofa su come il nazionalsocialismo sia stato anche un tentativo di eliminare il sentimento di empatia. Sentiamo proprio in questi giorni delle cronache di cose veramente drammatiche che avvengono nel cuore dell'Europa. Percepisce ancora un clima di indifferenza?
Sarebbe bello, da parte mia, che ho voluto quella parola indifferenza su quel muro così importante all'ingresso del Memoriale della Shoah a Milano, poterle rispondere no, è una parola che poteva valere per allora, ma che adesso no, i tempi sono cambiati. Purtroppo non è così. Purtroppo l'indifferenza, se già sono riuscita a farla mettere a caratteri cubitali su quel muro, oggi ci vorrebbe un muro ancora più grande, che è il muro dell'indifferenza, e la scritta potrebbe essere 4 volte tanto, non sarebbe abbastanza. Secondo me l'indifferenza dilaga, l'indifferenza fa da padrona, l'indifferenza, devo dire, in un certo senso è quasi pubblicizzata l'indifferenza nel mondo di oggi. E questo guardare a se stessi in tutte le forme possibili e immaginabili, dall'esteriorità all'estetica, fa sì che l'uomo, la donna, il bambino, il giovane non siano scossi ormai da nulla, da quasi nulla, in questo mondo violento, violentissimo, in cui raramente la virtù è premiata, anzi spesso è derisa, e invece altre pulsioni negative, secondo me, con la mia vecchia morale stampata dentro di me, guardo con preoccupazione tutti quelli che sono stati negli anni i miei nipoti ideali, più i miei nipoti veri, perché sono contornati da un mondo indifferente.
Riprendo il tema della senatrice. È un tema, credo, di attualità. Purtroppo ci sono molti temi di attualità estremamente desolanti e dolorosi. E la senatrice giustamente parla dell'indifferenza. La tradizione ebraica, ovviamente, biblica e talmudica, si occupa di questa indifferenza e propone anche un modo di lottare contro. L'indifferenza è, la Torah ne parla dicendo così: aprirai il tuo pugno, la tua mano. Questa è l'ingiunzione della Torah. Il Talmud aggiunge: e quando aprirai il tuo pugno, spiegherai ai tuoi figli che bisogna fare questo perché ci si potrebbe trovare nella posizione di chi ha bisogno, loro potrebbero trovarsi nella posizione di chi ha bisogno che si apra la mano. Ecco,
questo punto io ringrazio veramente tantissimo i nostri due ospiti per lo sforzo che hanno fatto di testimonianza, di elaborazione anche di questi temi. Davvero penso non ci sarebbe potuta essere conclusione migliore per questo nostro lungo ciclo dedicato alla memoria della Shoah. Grazie tantissimo, senatrice Segre. Ancora
grazie a voi.
E grazie maestro Bakari, avrei voluto chiederle tante cose, insomma i tempi radiofonici sono questi, ma credo che ci abbia già dato tanto e avremo altre occasioni, spero. Grazie, grazie davvero.
Grazie a tutti voi.
Grazie a tutti voi.
Conclude così il nostro ciclo dedicato alla memoria della Shoah, un ciclo lungo e anche impegnativo, credo per tutti e tutte noi, che ha cercato di tenere insieme il piano della ricostruzione ideologica e anche quello della riflessione storica e etica soprattutto. E ora, dopo aver denunciato i rischi di una memoria ritualistica ed estemporanea, vogliamo però ribadire che l'istituzione della data del 27 gennaio, se non sufficiente certamente a garantirci rispetto al riemergere delle varie forme di antisemitismo di cui anche oggi abbiamo parlato, beh, segna comunque un punto di non ritorno da cui non si può retrocedere. Lo sottolineiamo perché in Europa, ce lo diceva il maestro Bakharier ad inizio trasmissione, è in atto da alcuni anni un tentativo di relativizzazione della Shoah da parte di diversi governi, da parte di diverse nazioni, impegnate ad addossare tutta la responsabilità di quanto avvenuto alla Germania e di qui alla sola Germania nazista, come se la Shoah non avesse trovato la collaborazione di tutto il continente, come se non si inserisse nella lunga storia dell'antisemitismo europeo. Nel nostro piccolo speriamo solo di essere riusciti a mettere in evidenza che l'antisemitismo è un fenomeno distruttivo che emerge accompagnato da pulsioni identitarie di rifiuto dell'altro, pericolose per tutti, non solo per la popolazione ebraica. In ultimo, permettetemi di ringraziare la redazione di Uomini e Profeti, la regista Benedetta Caldarulo, con cui ho lavorato fianco a fianco. A risentirci ad una prossima occasione, da Davide Assael.
Uomini e Profeti è un programma a cura di Paola Tagliolini. In redazione Benedetta Caldarulo e Elisabetta Parisi. Consulenza musicale di Cristiana Munzi. Letture di Viola Graziosi. Regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci uomini e profeti@rai.it. Tutte le puntate disponibili su Rai Play Radio o sul sito di Radio 3.